bellezza di Paolo che parla, pur essendo prigioniero, pur essendo uno dei naviganti, forse in certo senso anche l'ultimo, essendo uno dei prigionieri, però appunto questo non impedisce che egli si senta autorizzato a rivolgere una parola a tutti, quasi che fosse lui il responsabile del viaggio. E questo mi pare che nasca evidentemente dal suo rapporto diretto con il Signore, che è il vero autore, insomma, delle vicende e anche del viaggio stesso, insomma. E questo lo induce appunto a sentirsi lui quasi responsabile di tutti questi naviganti, insomma.
Questa cosa che ha detto Giovanni Paolo adesso mi conferma, in ordine all'impressione che ricavo, per come questo testo ci mette in guardia, poiché sappiamo come andrà a finire. Non so se domani o dopodomani dovremo leggere del naufragio, e ci mette in guardia dalle evidenze che corrono il rischio di indurci a delle decisioni che poi non sono quelle buone. In fondo il porto non è adatto, è un'evidenza. Il pilota e il capitano se ne intendono certamente di più di Paolo, possiedono la competenza che Paolo non ha. Paolo non è un marinaio, è un fariseo che ha studiato la Torah. Ma anche quelli sotto la croce sbagliano l'evidenza, chiama Elia, invece non è vero. Ora, ho come l'impressione che questo testo qua ci mette in guardia in ordine a quale criterio adottare quando ci sono delle scelte da prendere. E la tecnologia, le competenze, le scienze, l'evidenza più immediata non è detto che sia la soluzione. Poi da dove Paolo attinga il suo pensiero, ora non lo sappiamo. Impareremo che gli appare un angelo di notte. Dovete dire, essendo una notte, ti appare l'angelo. Io la so più di te, cosa mi viene a raccontare l'angelo. Mentre invece aveva ragione lui. Il capitano e il pilota si sono sbagliati, era meglio scegliere il porto non adatto per passare l'inverno. E, insomma, mi sarebbe fare degli esami di coscienza delle volte, per come troppo spesso la tiriamo diritta per scegliere, mentre invece ci sono delle conseguenze gravi, come appunto il naufragio.
La composizione dell'equipaggio sembra appunto molto vario, oltre a questi che dirigono, appunto il pilota, il capitano, il centurione, Paolo. Poi c'è questo Aristarco che è con loro, e poi c'è questo plurale noi, ci imbarcassimo, quindi c'è comunque un gruppetto insieme a loro. Questo mi sembra bello. E poi anche il fatto che lì a Sidone c'è questo scalo, e quindi Giulio, il centurione, permette a Paolo di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. E quindi è un viaggio, a parte i pericoli che appunto si stanno affacciando all'orizzonte, sembra un viaggio abbastanza cordiale, insomma. Certo, sono prigionieri, però questo Giulio sembra abbastanza appunto benevole, filantropo, dice qui l'originale. E quindi mi immagino anche un clima appunto, che permette addirittura a Paolo di dare raccomandazioni, se, pur essendo uno dei prigionieri, ecco, quindi, e poi chiaramente la disavventura che andranno a vivere ancora di più li metterà in comunione tra di loro, e anche permetterà a Paolo di acquistare sempre di più un ruolo di esortazione, di consolazione, di incoraggiamento per il gruppo.
Mi pare evidente che dal passo di oggi inizia una sorta di diario di viaggio che ci accompagnerà per i prossimi ultimi due capitoli fino alla meta di Roma. Riprende il discorso, come accennava Andrea, di Luca, che è compagno di Paolo insieme ad Aristarco il Macedone, il quale abbiamo già visto essere molto vicino a Paolo in altre due occasioni degli Atti. Capitolo si apre, mi sembra importante, al versetto 1 con l'uso del verbo consegnare. Viene tradotto come un passato remoto, come se si trattasse un aoristo, perché può avvenire anche così dal punto di vista grammaticale, nel senso però più letterale si tratta di un verbo all'imperfetto. Consegnavano Paolo e alcuni altri prigionieri al centurione di nome Giulio della corte imperiale. E questo uso del verbo consegnare naturalmente rimanda subito ai racconti della passione di Gesù, dove vediamo che continuamente, secondo la sua predizione, egli viene consegnato dagli uni agli altri e in particolare dai giudei ai pagani, perché è questo che da qui si vede molto più esplicitamente, e cioè ormai gli accusatori giudei di Paolo sono scomparsi, non riappariranno più, ed egli è completamente affidato ai pagani, rappresentati nel miglior modo possibile dal centurione Giulio. E quindi anche l'osservazione che Giovanni Paolo faceva sul fatto che l'impressione generale è che Paolo sia lui a condurre il viaggio, a guidarlo, un elemento che appunto emergerà sempre più chiaramente, ci riporta di nuovo al mistero della passione di Gesù. Perché se è vero che Gesù viene consegnato, è anche vero che nei racconti sia di Matteo, Marco e Luca, ma sia soprattutto del Vangelo di Giovanni, Gesù stesso appare avere in mano la regia degli avvenimenti che succedono e determinare il loro svolgersi, assegnando all'uno e all'altro le parti, i ruoli, fino a imboccare il suo traditore Giuda. E dunque effettivamente mi pare che si possa ricavare che Luca intenda mostrare la vicenda di Paolo che va verso il suo compimento nella filigrana del racconto della passione di Gesù. I due elementi di questo viaggio che sono molto chiari sono la compagnia. Paolo non è da solo, sia perché ci sono altri prigionieri, sia perché appunto ci sono dei compagni importanti di viaggio e poi incontra la comunità che si trova a Sidone, gli amici che si prendono cura di lui, sia perché viaggiano tutti sulla stessa barca, come si dice, quindi vedremo che sono diverse decine di persone che entrano anche in un rapporto stretto tra di loro. E insieme a questo primo elemento della compagnia, mi pare che quello che sia più volte ripetuto è l'elemento della fatica del viaggio, delle avversità, i venti contrari, e la fatica proprio della navigazione, la lentezza della navigazione, versetto 7. Questi due elementi mi pare che siano anche rappresentativi delle caratteristiche del nostro pellegrinaggio terreno. Siamo insieme, siamo sulla stessa barca, le circostanze non sembrano veramente favorevoli, la navigazione è difficile, è lenta. Ci si ferma, ci si ripara, si vuole andare da una parte, si finisce dall'altra. Insomma, mi pare che anche sotto questo aspetto il racconto di Luca possa avere una valenza metaforica molto alta. E infine vorrei sottolineare un paio di termini che vengono impiegati. Accennava Andrea nel versetto 3 all'uso del termine filantropia, tradotto con benevolenza, atteggiamento di Giulio verso Paolo. È un termine molto raro nel Nuovo Testamento, lo ritroveremo qui al capitolo 28, per indicare l'umanità degli abitanti di Malta che accolgono i naufraghi intorno a un grande fuoco. E soprattutto Paolo, scrivendo a Tito, parla dell'amore di Dio per gli uomini, della sua filantropia. Ma è molto bello anche l'uso rarissimo di questo termine nell'Antico Testamento, soltanto in alcuni testi del secondo libro dei Maccabei, soprattutto della Sapienza, perché la Sapienza viene presentata come uno spirito filantropo, uno spirito amante degli uomini. E soprattutto c'è quel bellissimo versetto che abbiamo incontrato qualche domenica fa, in cui si dice al capitolo 12: il giusto deve essere amante degli uomini, filantropo. Se un uomo osservante della legge non ama gli uomini, ma li giudica o li disprezza o si sente superiore, non è veramente giusto. Il giusto è anche filantropo. Secondo termine che volevo sottolineare, versetto 10, perché ho visto che è stato importante nei commenti che la piccola famiglia dell'Annunziata ha fatto nei testi che Nicola ci ha regalato. E versetto 10: vedo uomini, ecco quel vedo, penso, insomma, è il verbo dell'osservare, del contemplare, del considerare. È molto interessante in effetti riscontrare che viene usato davanti a circostanze particolarmente difficili, dure, e soprattutto il capitolo 21 di Luca, quindi lo stesso autore degli Atti, usa questo verbo per dire una parola di Gesù sugli ultimi tempi, quello che voi vedete, osservate, contemplate, il tempio, le belle pietre, di quello non resterà pietra su pietra. E poi soprattutto per Luca questo è il termine che descrive l'evento della crocifissione di Gesù, le persone che si fermano sotto la croce per vedere, per osservare. E negli Atti degli Apostoli Stefano e Pietro vedono, contemplano i cieli aperti, mentre Paolo, l'abbiamo visto ad Atene, vede che la città è piena di idoli. Dunque questo vedere da parte di Paolo che la navigazione è pericolosa non solo per il carico e la nave, ma soprattutto per le persone, per le anime, è un vedere profetico, è un vedere in visione, è un prevedere, è un profetizzare, è un avvertimento importante proprio nel senso escatologico del termine, indica lo sguardo dell'uomo di Dio che sa come va a finire e conosce in anteprima gli avvenimenti che capiteranno e quindi è in grado di suggerire una proposta che naturalmente, forse giustamente, invece dipende dai tecnici,